Bentornati su Radio Art, la web radio che mancava e ci voleva. Bene, di cosa ci occuperemo oggi? La puntata sarà divisa in due parti. Nella prima parte parleremo ancora di Gianni Rodari. Nella seconda parte, invece, celebriamo anche noi la festa del lavoro del 1° maggio. Buon ascolto a tutti! Sulla Luna, per piacere, non mandate un generale, ne farebbe una caserma con la tromba e il caporale. Non mandateci un banchiere sul satellite d'argento, o lo mette in cassaforte per mostrarlo a pagamento. Non mandateci un ministro col suo seguito di uscieri, empirebbe di scartoffie i lunatici crateri. Ad essere un poeta sulla Luna dal lunare, con la testa nella Luna, lui da un pezzo ci sa stare. A sognare i più bei sogni ed è un pezzo abituato, sa sperare l'impossibile anche quando è disperato. Orché i sogni e le speranze si fan veri come fiori, sulla Luna e sulla Terra fate largo ai sognatori. Il primo contributo è di Carlo Zaia, segretario del Comitato Ricerca Associazione Pioniere ed esperto di Gianni Rodari.
Ciao a tutti, mi chiamo Carlo Zaia, sono qui per ricordare un progetto educativo degli anni 50, che ormai è passato, non lo ricorda quasi più nessuno. Io insieme ad altri amici abbiamo negli ultimi 5 anni fatto le ricerche di questo giornale e di questa associazione che era nata negli anni, ai primi anni 50. Il Pioniere era il giornale di questa associazione, era un giornale diretto da Gianni Rodari e da Dina Rinaldi, intellettuali molto importanti che tutti conosciamo, ma facevano parte dell'Associazione Pionieri d'Italia, che era diretta da Carlo Pagliarini, altra persona molto importante che poi diventerà anche il presidente dell'Arci Ragazzi. Questa associazione e questo giornale svolsero un importante progetto culturale verso i giovani, fra i ragazzi, per i ragazzi che erano che avevano gli anni fra gli 8 e i 14 anni. Purtroppo tutto questo materiale, tutto questo lavoro che era stato fatto in quel periodo, questo progetto educativo, è stato completamente dimenticato, e noi ci siamo accorti 5 anni fa che non c'era assolutamente più nulla, e abbiamo cominciato a fare una ricerca storica di questo materiale e abbiamo girato l'Italia per ritrovare i giornali, perché abbiamo girato circa 200 biblioteche italiane o associazioni private che ci hanno dato una mano. Ecco, questo giornale l'abbiamo ritrovato completamente, sono 935 uscite nell'arco dal 50 al 62 al 70 nelle varie edizioni del giornale, perché c'è stata una prima edizione che era come rivista, era da sola, poi fu un supplemento di un giornale e successivamente un supplemento di Noi Donne. Ecco, questo giornale li abbiamo ritrovati tutti, sono oggi disponibili in PDF nel sito nel nostro sito dell'associazione, ilpioniere.org. Ma oltre questi giornali abbiamo ritrovato anche una serie di giornali che anticiparono proprio il periodo storico del Pioniere, che erano il Moschettiere dal 46-47 e il Noi Donne 1948-50. Ecco, in quegli anni di fermento che si usciva dalla guerra, e questo progetto educativo voleva rivolgersi ai ragazzi del ceto medio-basso, nel senso di quelli che venivano dal proletariato più profondo, ed era un progetto di educazione. Dietro a questo progetto c'era anche Ada Gobetti, che noi conosciamo molto bene, che scrisse, che fu la direttrice di Esperienze Educative, che era un supplemento del Pioniere. C'erano altri intellettuali molto importanti, e poi c'erano uno dei più importanti disegnatori di quel periodo. C'erano Argilli, Marcello Argilli, Vinicio Berti, erano tutte persone, erano persone molto, molto interessanti perché erano persone che davano una, lavoravano su una cultura differente alla portata della gente. Ecco, noi abbiamo fatto questa ricerca in questi anni e abbiamo ritrovato non solo i giornali, ma anche tutta una serie di documenti, perché l'Associazione Pionieri d'Italia era un'associazione che oltre il discorso del giornale, ma aveva tutti dei branchi di lavoro, che era il teatro, il cinema, i campeggi, era un momento di ricreativo dei ragazzi, erano nati circoli in quasi tutta Italia e poi questi circoli erano praticamente liberi, ognuno poteva portare un'attività sua. Era solamente il nazionale serviva solamente come coordinamento fondamentalmente. Ecco, questo progetto educativo che è completamente dimenticato in questi anni è un progetto che se noi andiamo a ricontrollare oggi probabilmente è ancora vivo in alcuni parti ed è molto interessante. Io vi invito ad andare a vedere sia i documenti di questi progetti che si ritrovano nel pioniere.org, ma anche i giornali. I giornali poi nella realtà non erano noi parliamo che sono fumetti, ma non erano solo fumetti, erano dei rotocalchi, come oggi si parla, erano dei giornali dove c'era scritto di tutto, dove c'erano i fumetti per il 50%, ma poi c'erano le rubriche del direttore, i ragazzi che scrivevano al direttore, oppure rubriche scientifiche, dove si parlava dello spazio, della scienza, e giochi, cioè era un giornale completamente a disposizione dei ragazzi. Era un giornale che in quel periodo probabilmente era il più avanti di tutti dal punto di vista culturale. Esistevano altri giornali per ragazzi, ma non erano a questo livello, che era il Pioniere Piccoli. E il Pioniere Piccoli era il giornale che usciva col Corriere, ma era un giornale tradizionale, storico, che era nato col Corriere della Sera già da molti, molti anni. E noi che abbiamo fatto? Abbiamo recuperato questo materiale, ma oltre questo, perché dopo aver recuperato e inserito nel sito, ci siamo per così dire, divertiti anche a far nascere l'associazione. Abbiamo fatto un'associazione che si chiama CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pionieri, che ci permette, che è aperta a tutti, è libera a tutti di partecipare e ci permette di organizzare convegni. Noi stiamo recuperando in varie città, abbiamo fatto oltre 20 convegni in tutta Italia e in questi convegni parliamo di questa esperienza, ma non ne parliamo, ma parliamo con professori universitari, con docenti e questo ci permette di far capire e conoscere quel periodo. Non vogliamo ricordare perché siamo ormai a una certa età quasi tutti, ma come ricordi di una volta, no, noi dobbiamo riprendere questa attività di questa associazione, di questi intellettuali che lavoravano per un mondo che doveva essere migliore negli anni, era un mondo che usciva dalla guerra, e dobbiamo lavorare per farlo conoscere, perché è importante fare conoscere la nostra storia, questa fa parte della nostra storia e la nostra storia bisogna ricordarla più possibile. Oltre le assemblee che facciamo in Italia, ma abbiamo anche un archivio cartaceo, ancora è piccolo perché ricordiamo sempre che sono passati 70 anni, per 70 anni non è più facile ritrovare documenti. Quei pochi documenti noi li abbiamo ritrovati nelle fondazioni, nelle biblioteche, negli archivi, che è giusto che ci siano, ma se noi riusciamo a trovare della roba, anzi diciamo a chi ce l'ha e ce la vuole o far scannerizzare per averla in digitale, ma oppure per regalarci, noi abbiamo un archivio dove teniamo tutto il materiale. Il materiale che noi abbiamo ad oggi scannerizzato, cioè digitalizzato, e sono circa 20.000 pagine, che che possono essere richieste, documenti che possono essere richieste tranquillamente, e di materiali cartacei molto meno, però abbiamo delle mostre su radari, mostre che sono uscite sul Pioniere, sulla Resistenza, per esempio, che 3 anni della Resistenza fatta a fumetti. Ecco, il discorso è questo, che poi fondamentalmente noi vogliamo recuperare anche tutto questo periodo dei fumetti, come si sono trasformati e compagnie. E per fare questo abbiamo la collaborazione con una radio di Bologna. Ma oggi col podcast si può fare tutto, pertanto basta avere l'indirizzo della trasmissione e rimetterlo nel sito, in internet, e noi possiamo ascoltare tranquillamente la trasmissione. Abbiamo fatto circa 90 puntate, ma dove di 30 minuti l'uno, perché vanno avanti dal 1910, dal 2017, sono 30 puntate settimanali, 90 puntate settimanali, di 30 minuti l'uno, ma divise in maniera un po' differente, cioè non è quel polpettone che ti uccide, tutto parlato, c'è musica dentro, c'è una prima parte, 10-15 minuti, dove normalmente si parla del Pioniere o di chi ha contribuito allo sviluppo di questo giornale, autori, ricordi e varie. E poi nella seconda parte c'è tutto il discorso della trasformazione del fumetto, perché si è arrivata alla chiusura di questo giornale, perché c'è stato un cambiamento epocale alla fine degli anni 60, dove anche la società si stava trasformando, e si stava trasformando anche il rapporto con il fumetto. E ecco, tutta questa parte noi la vogliamo ricordare in queste trasmissioni che vanno avanti normalmente da ottobre a giugno, ed oggi siamo arrivati fino alla 90ª puntata. Chi la vuole ascoltare può andare nel sito associazionepinieri.it e può trovare tutte le puntate di questa trasmissione radio. E ce ne sono divise per argomenti, nel senso di ognuno ci sappiamo il titolo, quello che c'è dentro, e poi se qualcuno gli interessa particolarmente qualche cosa. Noi la mettiamo a disposizione, possiamo mandare l'MP3 a disposizione. Ultimamente, in questo ultimo anno che siamo nel centenario della morte di Gianni Rodari, noi abbiamo anche lavorato con delle persone per il recupero anche di quello che ha fatto Rodari. Noi conosciamo tutti i Rodari come la persona che ha vinto il premio Anders, che ha scritto i libri per i bambini, ed è un personaggio importantissimo, ma c'è tutta una storia che sta venendo fuori adesso, che è il primo Rodari, il Rodari che va da Omegna, viene nelle vostre zone, e poi successivamente era un Rodari partigiano, giornalista, politico, e ha scritto moltissimo, ha scritto tutti i vari argomenti, ha sempre scritto. Prima scriveva per La Stella, che era appena finita la guerra, che era un giornale della Federazione di Varese, addirittura in ciclo stilato, che noi abbiamo in qualche numero di questo numero. Poi ha scritto per l'Unità di Milano, poi si è trasferita a Roma, è entrato nel Pioniere, ha fatto il direttore per 3 anni e successivamente è andato a fare il direttore di Avanguardia, ma nel frattempo ha sempre scritto, parlato di politica, ma sempre verso i giovani, perché Rodari è sempre stato una persona che era indirizzata sul discorso dei giovani, e insieme a lui c'erano persone molto importanti che lavoravano, che il suo amico Marcello Argilli, Vinicio Berti, che era un disegnatore, Ada Gobetti, Dina Rinaldi, sono tutti personaggi di quel periodo, Giulia Maffay. Ecco, questi sono, e sono una minima parte di questi intellettuali. Ecco, noi stiamo lavorando su questa cosa, che è molto importante. E ci sembra importante ricordare in continuazione questo periodo storico e tutto il lavoro che era stato fatto. Ed è perché bisogna dare alla storia anche una cosa molto importante. Cioè, io ho sempre pensato che se non abbiamo un ricordo storico, non ci abbiamo futuro. Noi abbiamo futuro se abbiamo un ricordo storico. Deve essere disponibile gratuitamente a tutti, non può essere a pagamento e basta, perché il ricordo storico a pagamento non mi è mai piaciuto, io sono per la distribuzione della cultura a tutti. Noi, ecco, stiamo lavorando in questa cosa in questi ultimi anni e mi sembra molto, molto importante. Per chiudere, vorrei dire che adesso facciamo passare questo periodo molto brutto che è il virus, il coronavirus, tutto, e siamo insieme a queste condizioni, ma quando avremo superato tutto, noi, io e l'associazione siamo disponibili a darvi una mano a venire a parlare nella scuola oppure in altri posti perché è nostra attività fondamentale. Voglio ricordare per chiudere del tutto i nostri siti da andare a guardare sono il pioniere.org, pionieriabologna.it e associazionepionieri.it. Inoltre siamo su Twitter e su Facebook. Arrivederci e grazie.
Buonasera a tutti, sono Cattaneo Stefania e sono docente di discipline pittoriche al liceo artistico. In questa puntata speciale dedicata al 1° maggio e a Gianni Rodari, tornerei per un attimo al progetto Gianni Rodari e il pioniere e le nostre riflessioni, presentato lo scorso 25 aprile. Il percorso proposto ai ragazzi ha avuto diversi obiettivi, quello di fargli conoscere una parte fondamentale della nostra storia, di avvicinarli ad un autore importante e complesso come Gianni Rodari, ma anche quello di analizzare il linguaggio del fumetto per poi fare delle riflessioni ed elaborare alcuni messaggi attraverso la propria creatività. Ma spesso quando chiedo ai miei studenti di mettere in campo la loro creatività per sviluppare un progetto, incontrano delle difficoltà. Forse semplicemente horror vacui, la famosa paura del foglio bianco, o forse abbiamo la convinzione, spesso un po' arcaica, che i processi creativi debbano essere innati e quindi manifestarsi attraverso impulsi fisiologici naturali. Come accennavo nella scorsa puntata, Gianni Rodari è un vero e proprio mondo da scoprire, un mondo che non si ferma alla letteratura, ai racconti per bambini o all'impegno politico, ma prosegue fino ad indagare le metodologie educative, i processi della fantasia e delle regole della creazione, per renderne l'uso accessibile a tutti. Nella grammatica della fantasia, infatti, Gianni Rodari offre materia prima, idee, occasioni di riflessioni fantastiche utili per superare la muraglia della routine scolastica e per riconoscere il ruolo della creatività all'interno del processo educativo. In questa direzione ho incontrato una meravigliosa iniziativa sul web proposta dal Comitato Promotore per le Celebrazioni dell'Anno Rodariano, istituito da Biblioteche di Roma in occasione del centenario dalla nascita del grande scrittore. La mostra dal titolo Tramunari e Rodari attende di essere aperta finalmente al pubblico al piano zero del Palazzo delle Esposizioni a Roma. Tramunari e Rodari è anche un libro dedicato alla mostra edito da Corraini e scaricabile dal sito, sul quale è possibile ascoltare il video di presentazione della studiosa Vanessa Roghi, storica e autrice della biografia di Gianni Rodari, quindi una meravigliosa occasione da non perdere. Questi 10 pannelli raccontano con poesia e immediatezza i punti di contatto tra i due artisti, un binomio fantastico da cui è sprigionato il piacere dell'invenzione, della fantasia, della creatività, che fa di Rodari e Munari personaggi unici del panorama artistico del Novecento italiano. Promotori, infatti, di metodologie didattiche fondate sul gioco e l'inventiva, Bruno Munari e Gianni Rodari sono una delle coppie creative più famose e ammirate di sempre. Diverse sinergie legano Rodari e Munari. Come ci suggerisce Laura Panizza, entrambi attenti al mondo dell'infanzia e alla necessità di fornire ai lettori, con parole e con le immagini, una nuova e diversa sensibilità nel guardare le cose. Come per Rodari la scrittura è testimonianza di libertà, così per Munari il segno è invenzione efficace, libera e irriverente nei confronti delle convenzioni. L'accostamento, anche casuale, di forme o parole fa volare lontani con l'immaginazione e se tutto può essere proposto sotto forma di gioco, la creatività nell'impiego delle parole di Rodari e delle immagini per Munari non è fine a se stessa, ma svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo autonomo del pensiero. Come scriveva Rodari nella grammatica della fantasia, tutti gli usi della parola a tutti. Mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo.
23 ottobre 1920, 100 anni dalla nascita di Rodari, un numero che lascia incredulo chi lo conosce attraverso i suoi libri. Racconti che da decenni descrivono una realtà sempre attuale, attraverso sentimenti delineati con semplice genialità. Storie moderne, incarnate in una forma universale, eterna, perfetta. Buonasera, sono Matilde Diotisalvi, insegnante di discipline grafiche. Attraverso il mio lavoro trasmetto agli allievi messaggi di vita e con il loro operato invito a cogliere sfumature e caratteristiche che li contraddistinguono. Non è sempre facile e immediato tramandare ai giovani il valore della bellezza. Cerco di farlo attraverso l'interpretazione di una lettura, la visione di un'opera d'arte, invitandoli ad esprimersi con le loro capacità e a scoprire se stessi. Ho chiesto ai miei alunni di quarta grafica di cercare tra le poesie e le filastrocche di Rodari quella più vicino a loro e di interpretarla con un'illustrazione. È possibile sintetizzare l'attività svolta in 5 passaggi. Il primo è stato quello di definire il lavoro da svolgere, il secondo quello di raccogliere le informazioni necessarie anche con l'ausilio di internet. Il terzo passaggio è stato creare opzioni alternative. Il quarto prevedeva la valutazione delle scelte e nell'ultimo passaggio sono stati monitorati gli elaborati. Il risultato finale è stato sorprendente. Ho visto negli occhi dei ragazzi la luce tipica di chi ritorna fanciullo, curioso e motivato, e di volta in volta sono emerse emozioni che hanno coinvolto tutti nella selezione delle immagini. È stato molto utile avere una padronanza precisa del tema per comunicarla e illustrarla graficamente. È qui che gli allievi hanno approfondito l'autore e i suoi giochi di parole. Inoltre, con l'utilizzo di un programma specifico, hanno realizzato un pieghevole. Sarebbe stato bello poterlo stampare e distribuirlo a tutti i ragazzi del liceo, ma ci siamo fermati qui. È rimasto il ricordo di un mese di lavoro che ci ha trasportati nella fantasia, nei colori, nella bellezza della descrizione poetica di un meraviglioso intellettuale come Gianni Rodari. Con queste parole spero di avervi trasmesso l'importanza di un lavoro che può essere ludico e costruttivo allo stesso tempo, sotto tutti i punti di vista. Grazie per l'ascolto, buona serata.
In occasione della puntata su Rodari ho rispolverato questa filastrocca, Mauro il dinosauro, che era stata scritta da Maria Di Blasio. 20 anni fa avevo fatto un esperimento e l'ho recitata insieme a 2 mie amiche, Francesca Bonerba e Giovanna Papandrea. Esiste anche una versione animata, magari un giorno la pubblicherò da qualche parte. La musica di sottofondo è stata realizzata da Paolo Iamoletti. Mi scuso per l'audio perché purtroppo ho recuperato un vecchio nastro.
Zitto zitto, quatto quatto, dritto dritto, matto matto. Sotto il cielo di Epidauro vive Mauro il dinosauro. Chiederete voi, chi è? Un pastore, un servo o un re? Io so solo, ed ho accertato, che egli è un povero affamato. Dentro grotte, fiumi e laghi, dove vivono fate e maghi, senza sosta se ne va. Cibo mai lui troverà? Non c'è bosco, non c'è monte, non c'è strada, non c'è ponte che non abbia attraversato fino a perdere quasi il fiato. Un destino triste e amaro lo perseguita, oh mio caro, ma un bel giorno, lui lo sa, la sua sorte cambierà. Non sa quando, non sa come, non sa dove, non sa il nome, ma qualcuno un bel domani darà cibo alle sue mani. Se tu vuoi che io ti dica qual è stata la sua vita, forza, vieni via con me. Questa favola è per te. Era un giorno come tanti. Cielo, donne, sole e canti, bimbi, nonne, madri e zie, fiori, vento e fantasie. Ma un mister vola d'intorno. Fu ben strano quel tal giorno. Il fornaio non fa il pane. Mauro, ahimè, muore di fame. Or ti spiego come mai, e così tu lo saprai, quel mattino chiaro e vivo fu per Mauro decisivo. In quel giorno così strano, al fornaio nella mano una spina si infilò e il buon uomo si ammalò. Ai ai, Mauro il dinosauro, senza il pane di Epidauro per il mondo si avventura, ma la vita sarà dura. Primo giorno, udite udite, cielo azzurro, clima mite. Mauro corre, suda, sbuffa, vede un lago e lì si tuffa.
Chissà mai,
pensa fra sé,
se qui dentro pane c'è, o se il pane non lo trovo, forse c'è un bel pesce o un uovo.
Nuota lesto dentro il lago, di nuotar non è mai pago, di cercare il pan si scorda quando trova, opla, una corda.
Per fortuna,
pensa allora,
sto nuotando già da un'ora, non reggevo quasi più. Per fortuna ci sei tu.
Così dice a quel cordino, ma la corda è un pesciolino, verde, giallo, rosso e blu.
Io sono Mauro, chi sei tu?
Vengo in cerca di fortuna, sono sceso dalla luna, dove i laghi sono d'argento, ed il mare però è spento. Sulla terra mi son detto, trovo forse un pane e un tetto, e così son qui venuto. Oh, mi viene uno starnuto.
Ride forte il nostro Mauro, scorda il pane di Epidauro, ma a mangiar come farà? Qualche aiuto troverà. La giornata volge a sera, non c'è pane, non c'è pera, non c'è arrosto, non c'è torta, che giornata tutta storta.
Vieni, andiamo in qua e in là, in su, in giù, così e cosà, sopra, sotto, avanti e indietro, dentro, fuori, fin nel retro. Io t'aiuto e tu m'aiuti, or che siamo qui venuti, or che qui ci siamo trovati, siamo amici diventati.
Certo, amici siamo davvero, ma affamati. Il mondo intero ormai più non basterà a saziar sta fame qua.
Si incammina per la via quando il sole sta calando, qualche fiaba o melodia o canzone van cercando, che consoli un poco Mauro senza il pane di Epidauro, che consoli il pesciolino senza pane e senza vino. Già la tenebra è discesa, mamma mia che gran paura, lì davanti c'è distesa la foresta fitta e scura.
Cosa dici? Andiamo avanti, ci sarà qualche magia.
Mauro dice,
senza i guanti, troppo freddo.
Che bugia, la paura è che la ghiaccia, le sue mani son gelate, pallidissima la faccia, le speranze disperate, sta lì fermi e tremebondi il pescetto e il dinosauro, a fissar con gli occhi tondi la gran selva del tesauro. Se la via poi non si trova, se la selva l'inghiottisce, non s'attentano alla prova mentre il buio si infittisce. E così, di buon accordo, si distendono sul prato.
Buonanotte, che balordo la mia luna aver lasciato.
Così dice il pesciolino, mentre Mauro su un cuscino fatto d'erba, terra e fiori, sogna il pane e i suoi colori. Ma quanti occhi nella notte, quante voci dentro il bosco, poche stelle mal ridotte fanno il cielo fosco fosco. Ecco un'ombra a destra spunta, a sinistra un'ombra appare, ma la pace sembra giunta, perché ormai si può sognare. Tutto intorno piano piano dorme il vento, dorme il nano, dorme il pino, dorme il giglio, con la madre dorme il figlio. Senza far troppo rumore, senza corpo e senza odore, mille e mille bolle blu li circondano. Sai tu chi circonda i nostri amici nella notte misteriosa, quando i gatti, ovvero i mici, hanno un'aria più pensosa? Mille zolle, mille bolle, mille luci, mille volti, mille tenere corolle, mille fulmini dissolti, dieci, cento e mille ancora, senza tregua né riposo. Ma poi l'alba si colora, l'ombra scura va a ritroso, fugge via, si sveglia il mondo, la foresta è tutto un trillo, fa con Mauro il girotondo, il pescetto, sembra un grillo. Son felici, son contenti, non han cibo sotto i denti, ma per ora c'è un gran sole e il profumo delle viole. Ricomincia il bel viaggetto, verso un cielo, un orto, un tetto, grilli e fiori in quantità, ma quel pan si troverà.
Ricomincia il nostro viaggio, forse folle o forse saggio. Tu sei sceso dalla luna per cercare la fortuna, ma ti dico, e lo vedrai, che qui non la troverai. E per questo ti propongo, ce ne andiamo via dal mondo, ce ne andiamo sulla luna. Lontanissimo da qui, le tue forze, su, raduna, vengo anch'io se dici sì. E da là potremo dire agli amici di quaggiù, se lo vuoi, ci puoi riuscire a salir fin qui anche tu. Vieni in alto, sulla luna. Questo mare non è nero, qui si trova la fortuna. Questo mare è quello vero.
Così disse il dinosauro che per nome aveva Mauro e che il pane di Epidauro sulla luna al fin trovò.
Oggi, nel 2020, Maria Di Blasio è una professoressa in pensione che continua a scrivere, Francesca fa l'attrice a Genova, Giovanna, la voce del pesciolino, è diventata doppiatrice di cartoni animati, Paolo, invece, fa il regista e lavora in Francia. Io, invece, insegno lettere e torturo gli studenti del liceo artistico Candiani di Busto.
Bene, diamo inizio alla seconda parte del nostro programma che è dedicato alla celebrazione della festa del lavoro del 1° maggio. Il primo intervento è di Andrea Montiduro, il nostro ex dirigente scolastico che per 20 anni ha guidato il liceo Candiani Bausch.
Ciao a tutti, sono Andrea Montiduro. Mario Voria mi ha chiesto di raccontare qualcosa di mio sul lavoro. Ci provo, ma prima voglio fare i miei complimenti a Mario e a tutti quelli che collaborano con lui a questa meravigliosa idea della Radio Art. Mi piace molto, bravi. Dunque, io non ho mai lavorato fino all'età di 20 anni. Prima avevo solo studiato e per questo mio padre mi sfottiva un po', dicendo che ero uno sfaticato, che non avevo voglia di lavorare. Io non sapevo se aveva ragione o no. A 20 anni però me ne andai a Milano, ufficialmente per fare l'università, ma in realtà per provare ad essere libero e indipendente. Sì, avevo voglia di libertà, non volevo avere più orari e non volevo più dare conto a nessuno. Libero, felice, senza regole, vivo, insomma. Così non mi sembrò vero quando, dopo pochi giorni dal mio arrivo in Lombardia, trovai un lavoro che mi assicurava uno stipendio. Evviva! Lavoravo in una carovana di facchinaggio, una specie di agenzia di lavoro interinale. Avrei avuto dei soldi miei, avrei comprato delle cose mie. Mi sarei mantenuto senza aver bisogno di niente e di nessuno. Fare il facchino però non è il mestiere più leggero del mondo. Dovevo alzarmi presto al mattino e scaricare camion dalla mattina alla sera, inverno compreso. Beh, non era la cosa più gratificante che potesse accadermi. Capii che se volevo la mia libertà, dovevo guadagnarmela e che per guadagnarmela dovevo stare ad alcune regole, anche ferree. Capii, insomma, che la libertà non è non avere vincoli, ma avere la possibilità di scegliere a quali vincoli si decide di legarsi. Essere liberi non significa essere sciolto da qualsiasi responsabilità, ma al contrario, scegliere quali responsabilità si vogliono assumere. Questo capii e sentii di essere contento di poter scegliere, di poter disporre di me. Lavorai molto e scaricai molti camion e studiai e mi sposai ed ebbi dei figli e mi laureai, eccetera, eccetera, ma sempre con la gioia di sentirmi libero. Libero di scegliere cosa fare e farlo bene e fino in fondo. Non ero uno sfaticato. Mio padre aveva torto. Vi ringrazio dell'opportunità che mi avete dato di dire queste cose. So che uno dei vostri riferimenti è Gianni Rodari. Allora vi saluto con una sua breve poesia, proprio sul lavoro. Si chiama Gli odori dei mestieri. e dice: «Io so gli odori dei mestieri. Di noce moscata sanno i droghieri, sa d'olio la tuta dell'operaio, di farina sa il fornaio, sanno di terra i contadini, di vernice gli imbianchini. Sul camice bianco del dottore di medicina c'è un buon odore. I fannulloni, strano però, non sanno di nulla e puzzano un po'».
Ed ora ascoltiamo un brano scritto e composto da Michele Rabufetti, che anche per questa puntata ci ha fatto un bellissimo regalo.
Io il 1° maggio non lo festeggio. Vediamo. 1° maggio. 1° maggio 1886. Manifestazione a Chicago repressa dalla polizia che spara sulla folla uccidendo 2 manifestanti. Lo sciopero era stato indetto in tutti gli Stati Uniti in occasione del 19° anniversario della legge a garanzia delle 8 ore lavorative promulgata in Illinois. Volevano estenderla a tutto il territorio americano. Chicago, Illinois, territorio americano, ma non era una festa da comunisti? L'eco degli eventi di Chicago risuona oltreoceano e la festa dei lavoratori si estende in Europa e in tutto il mondo. Durante il ventennio fascista, la festa dei lavoratori viene anticipata al 21 aprile, fino alla fine del secondo conflitto mondiale, nel 1945, quando viene riportata al 1° maggio. I fascisti non la ripudiarono. Le vecchie generazioni raccontano di manifestazioni, lotte, diritti, di lavoratori uniti, di conquiste. Le 8 ore lavorative, la malattia, la maternità, raccontano di dignità, di fratellanza. Alle scuole ricordo discussioni e manifestazioni in difesa dell'articolo 18. Ora che lavoro non vedo nulla di tutto ciò, non vedo la famigerata classe operaia. Vedo un insieme di individui che camminano, ognuno coi suoi pensieri. Ognuno con i suoi problemi. Vedo Marco che non ce la fa più. Lo stress l'ha esaurito. Federico è intrattabile. Non ne può più di prendersi colpe. Andrea non parla mai. Spera ancora nel tempo indeterminato. Non lo avrà. Uno come lui, senza una qualifica, non è indispensabile. Lo dicono a tutti quando apriamo bocca, riescono sempre a zittirci. Le parole che vorrei dire in quei momenti escono soltanto quando torno a casa. Davanti a mia moglie, davanti ai miei figli, ai miei genitori. Chi importa dei miei problemi sul lavoro? Ognuno ha i suoi a cui pensare. Problemi sempre più seri dei miei. Meglio non parlare dei miei problemi. Non ho voglia di sentirmi dire che sono un lazzarone. Non più. Enrico è caduto da una scala ed è stato in coma per qualche settimana. Ora non lavora più. Ci riesce più semplice prenderla a sorridere e dire che qualche volta tutti vorremmo fare la sua stessa fine. Per evitare certi problemi. Che idioti. Giuliano sta in malattia 2 mesi all'anno. Il suo fisico non è adatto per quel lavoro, ma lui serve lì e una persona in più costa troppo all'azienda, così dicono quelli con il Porsche. La sua ernia al disco non lo fa dormire. Tra qualche anno la sua schiena non lo reggerà più. Quando torna al lavoro, tutti gli chiedono se questa volta si sia riposato abbastanza. Giuliano la notte resta sveglio sul divano con la televisione accesa. Giuliano la notte piange. Ogni tanto parliamo di quel tale dell'amministrazione. Un po' lento, taciturno, ma con grande esperienza. Troppo gentile e troppo onesto, questo dicono tutti. Difatti, sempre lui il primo ad essere additato, anche senza colpe. Ma le parole più pesanti sono sempre le prime. Le più taglienti, sempre spedite verso di lui. Non ha retto. Forse è per questo che si è suicidato. Poi c'è il reparto degli zoppi. Lì chiunque ha un ginocchio andato, una gamba, una spalla bloccata o la schiena rotta. Continuano a dire di essere in pochi e con troppo lavoro. Laggiù le 8 ore sono solo un miraggio. Martino non ha più nemmeno la pausa pranzo. Può mangiare un panino soltanto mentre attraversa il piazzale, dagli uffici al parcheggio delle auto aziendali. Una volta gli hanno visto finire l'autopasto mentre guidava verso l'uscita. Gli è arrivata la lettera di richiamo. Potrei restare ore a parlare di colleghi e conoscenti e dei loro problemi. Ma per cosa? Tanto dei miei problemi non interessa a nessuno. Perché dovrei interessarmi dei loro? Forse perché la fonte di questi problemi è la stessa. Forse perché se loro facessero come me, potremmo tornare ad essere un gruppo. Un gruppo solido e unito. I nostri diritti vengono calpestati in continuazione. E anche quelli conquistati e rivendicati dai nostri genitori e dai nostri nonni. La dignità. Lavoratori uniti. Persone unite. Forse è questo il significato del 1° maggio. Sì, ne sono certo. Devo spargere la voce.
Facciamo un salto nella storia dell'arte. Elena Angeleri ci descrive il quadro di Pellizza da Volpedo, Quarto Stato.
Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo. Del grande dipinto di Pellizza da Volpedo, manifesto delle rivolte operaie contadine tra fine 800 e inizi 900, mi hanno sempre colpito 2 storie. La prima è la sua lunga genesi, cioè le diverse versioni del soggetto, da Ambasciatori della fame del 1891 a Fiumana del 1898 al definitivo Quarto Stato del 1901, attraverso le quali Pellizza è passato modificando, semplificando, per arrivare alla messa a fuoco di un'immagine chiara e limpida. Un gruppo di braccianti avanza in una marcia lenta, Tre figure, due uomini e una donna con un bambino in braccio, ne sono alla testa. Gli altri seguono alle loro spalle, di poco più arretrati, in una disposizione orizzontale, come fossero tutt'uno, compatti. Stanno avanzando verso la piazza di Volpedo, verso Palazzo Malaspina. Non hanno nulla tra le mani. Sono popolani, vestiti con gli abiti di tutti i giorni. Qualcuno regge la giacca sulle spalle, i gilet abbottonati, fasce di stoffa per cintura, i risvolti delle maniche arrotolati. Hanno grosse scarpe da lavoro ai piedi e il cappello in testa. Un'altra donna nel gruppo tiene per mano un bambino e qualcun altro ne sorregge uno sulle spalle. Avanzano contro sole, i volti illuminati, mentre le teste delle file più lontane si accalcano, serrate, le une accanto alle altre. Cosa li distingue? Le loro braccia. Lasciate nude dal risvolto della camicia, sono protese in avanti, le mani nude. È la forza della loro protesta. Non tengono in mano nessun strumento, nessun attrezzo da lavoro, né badili né forche. Le loro braccia sono la forza lavoro. C'è molta umanità in questo dipinto. È la storia dei familiari e dei concittadini di Pelizza, sono i suoi parenti, i suoi amici, dei quali in tanti anni di studi preparatori ha realizzato i bozzetti, i ritratti, hanno posato per lui, sono diventati i suoi modelli e si possono identificare uno per uno assieme alle loro vite. Giovanni Zarri, Joanon, il falegname, di lui Pelizza aveva detto «un uomo sui 35, fiero, intelligente, lavoratore». È lui in testa con la giubba sulle spalle, la visiera larga dalla falda del capello che gli lascia in ombra la sua bella faccia, con un barbone scuro da pensatore. Di lui si ricorderà Bertolucci nel primo fotogramma iniziale del film Novecento. Poi c'è la Teresa accanto a lui, la moglie di Pellizza che tiene in braccio un bimbo, gli diede tre figli e morì dopo il terzo genito. È lei che suggerisce l'avanzare inarrestabile del gruppo. Il passo le scompiglia il vestito in numerose pieghe e ai piedi nudi e il braccio sinistro proteso in basso senza sembra incitare il gruppo. Il terzo uomo è Giacomo. Di professione sempre falegname. La giacca appoggiata alla spalla sinistra ne copre in parte la figura. La mano destra infilata nella camicia lasciata aperta. Rimase vedovo presto. Ed emigrò in America. I tre incedono su un battuto di terra assolata. Le loro ombre li seguono da vicino, ci vengono incontro, fermi, decisi, sereni. Alle loro spalle, nella prima fila, le figure sono poste in orizzontale, tutte allineate, come se anche se si distinguono ancora parenti e amici. All'estremità di sinistra c'è Maria Albina, la cognata di Pellizza, la sorella della Teresa. Morta anche lei giovane, di tisi. Nelle altre file le teste si confondono, si volgono ora da un verso, ora dall'altro. Qualcuno si scherma il volto con la mano per ripararsi dal sole, ma il gruppo è compatto. Emerge tra due edifici bassi che fanno da quinte alla scena. Sullo sfondo, in un orizzonte alto, il verde della campagna di Volpedo. Siamo in provincia di Alessandria, ai piedi delle colline dell'Appennino. Non sono un gruppo di manifestanti che protesta, è un'intera classe sociale che avanza reclamando i propri diritti. Per chi non ha mai visto l'opera dal vero, va ricordato che questo olio su tela, che ha dimensioni notevoli, quasi 3 metri per 5 e mezzo, e che è stato realizzato con pennellate sottili accostate una accanto all'altra, con tecnica divisionista, ne esalta la luce calda del momento. Il dipinto, che costò a Pelizza circa 10 anni di lavoro, non ebbe successo quando fu esposto per la prima volta alla Quadriennale di Torino nel 1902. Venne criticato sotto vari aspetti, per non dire che fu letteralmente fatto a pezzi. Pelizza lo vide nuovamente esposto solo un'altra volta, alla Società Promotrice delle Belle Arti di Roma nel 1907. Nello stesso anno, non ancora quarantenne, morì suicida. E qui comincia l'altra storia, cioè quella della progressiva appropriazione dell'immagine del quarto stato attraverso la riproduzione fotografica da parte della stampa di classe. Nel 1905 divenne simbolo della classe dei lavoratori sulle pagine dell'Avanti della Domenica, rivista settimanale del Partito Socialista Italiano. Contrariamente alle critiche del mondo artistico, per il mondo politico fu subito chiara la forza dell'immagine che dichiarava l'ineluttabile avanzata dei lavoratori, forti solo del loro diritto. Nel 1921 l'opera venne comprata per 50 lire, entrando a far parte della Galleria d'Arte Moderna di Milano. Dapprima esposta in una sala del Castello Sforzesco, anni più tardi fu nella sala della Giunta di Palazzo Marino, poi nella sala dei divisionisti della Galleria d'Arte Moderna ed ora, dal dicembre 2010, è la prima opera che il visitatore incontra entrando al Museo del Novecento di Milano. Pelizza, che aveva fatto parte della società di mutuo soccorso operaia di Volpedo, che aveva ritratto i suoi amici e i suoi cari dal vero, che aveva realizzato un manifesto della solidarietà e della lotta, che avrebbe cambiato pittura dopo la censura del dipinto, aveva scritto: «Sento che non è più l'epoca dell'arte per l'arte, ma dell'arte per l'umanità».
Salve a tutti, un caro saluto dal prof. Barbagli di Teoria, Analisi e Composizione del Liceo Musicale Candiani Bausch. Anche oggi recuperiamo una delle funzioni ataviche della musica e vi auguriamo un buon primo maggio con il canto di alcuni nostri alunni di prima, tra cui gli allievi cantanti della professoressa Vietri e della professoressa Del Turco. Lo scarno arrangiamento a cappella, senza strumenti, vuole ricreare la situazione più verosimile per questo canto di ribellione allo sfruttamento dei lavoratori e di anelito non solo alla dignità degli stessi, ma alla loro tensione verso l'arte che rende la vita piena di amore e bellezza. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, diceva Gesù. E questo canto del 1912, ripreso poi da John Denver e da John Baez ed altri ancora, conserva le caratteristiche degli inni puritani, pervasi da quell'etica protestante che col capitalismo aveva i suoi rapporti controversi. Roses and Bread divenne anche film che narra appunto la contrastata vicenda delle dipendenti di un'impresa di pulizia che alla fine riescono ad ottenere la vittoria sullo sfruttamento cui erano sottoposte. Un ringraziamento ai miei alunni Jacopo Morlacchi, che ha curato l'editing audio, e Thomas Tadini per la parte video. Il 1 maggio è anche il compleanno di mia madre, e dunque cito una frase da questa canzone. Mentre marciamo e marciamo, noi ci battiamo anche per gli uomini, perché sono figli di donna e noi le loro madri. Le nostre esistenze non saranno sfruttamento dalla nascita sino alla tomba. I cuori patiscono la fame come i corpi, dateci il pane, ma dateci anche le rose. Dunque un augurio a tutti di buon 1 maggio, non solo pane, ma rose.
Ciao a tutti, sono Jacopo e mi sono occupato dell'editing di questo pezzo. Io e i miei compagni con il professor Barbagli proponiamo un brano intitolato Bread and Roses, un canto che è ora parte importante del movimento operaio e del movimento delle donne in tutto il mondo. Proprio per questo motivo l'abbiamo ritenuto adatto a questa festività. Siamo subito stati entusiasti del progetto e pensiamo sia importante non fermarsi di fronte alle numerose difficoltà create da questo periodo difficile, di sicuro per tutti. La canzone è suddivisa in 3 parti. Nella prima canta da solista Margherita, mentre nella seconda ripetizione si aggiunge Sara, il soprano. Nell'ultima ripetizione, la parte saliente, si aggiungono anche i contralti Isabel e Mattia. Il suono risulta quindi decisamente più corposo. Per quanto riguarda la suddivisione dei lavori, i 4 cantanti, dopo aver registrato le loro parti a metronomo, le hanno mandate a me. Io mi sono occupato del metterle insieme, della sincronizzazione, della ritmica e della regolazione dei vari parametri di equalizzazione, mentre invece Thomas si è occupato dell'aspetto video. Nonostante la modalità di lavoro a distanza, nuova di sicuro per tutti, ci siamo impegnati molto e siamo contenti del risultato, quindi buon ascolto.
As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darned kittens, a thousand millions gray, are touched with all the that a silence undiscloses for the people here are singing bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children, and we murder them again. Our lives shall not be sweetened from birth until life closes, and serve us well as bodies, give us bread, but give us roses. As we go marching, marching, we bring the greater days, for the rising of the women means the rising of the race. No more of the drought and I've left than a toil where one reposes, but the sharing of life's glories, bread.
Carissimi, è con vero piacere che accolgo l'invito del professor Voria o della professoressa Fazzini, Patrizia, a parlare ancora con voi. Sono Anna Longo, sono un'insegnante di materie letterarie, letteratura italiana e storia. Sono un'insegnante ancora nonostante la giovane età, perché credo che l'insegnamento sia la professione più bella del mondo, almeno per me. Parlare con i giovani, aver contatto con i giovani, è veramente la cosa più bella del mondo. Ancora complimenti per la vostra bravura. Mi hanno invitato a parlare sia di Rodari, ma anche per l'occasione per la quale voi continuate a fare musica. Il 1° maggio, la festa dei lavoratori. Festa importante, riconosciuta. Io ricordo a tutti che l'articolo 1 della nostra splendida Costituzione, una delle più belle del mondo, dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Bene, io credo che proprio in questi giorni noi abbiamo potuto conoscere l'alto valore del lavoro, quello dei medici, delle infermiere, del personale sanitario tutto, degli addetti alle pulizie negli ospedali, ma non solo. Io mi sono ritrovata a scoprire quanto prezioso fosse e indispensabile il lavoro degli operatori ecologici che ogni giorno, nonostante l'emergenza del coronavirus, puntualmente sono venuti a prendere i nostri rifiuti. Certo, questo era... Ho anche io, ho sempre pensato che... non l'ho mai forse valutato come lavoro importante. Certo, indispensabile. Ma non avevo mai pensato al lavoro in questi termini. E adesso ho capito di più. Che il lavoro è fatto di quelle mille piccole, umili sfaccettature fondamentali per la nostra vita di tutti i giorni. Grandi o piccole che siano le nostre mansioni, sono tutte importanti. Pensate al lavoro di chi in questi giorni ha continuato a macellare gli animali per rifornire le macellerie. Pensate al lavoro di chi ha trasportato queste merci, nonostante l'emergenza. Di coloro che hanno continuato a curare i propri animali. Per assicurarci anche in questo periodo che le nostre tavole non fossero prive di ciò che noi riteniamo buono o indispensabile. Grazie a tutti quelli che lavorano e lavoriamo tutti per assicurare alla nostra comunità di vivere serenamente e bene. Quindi grazie ai lavoratori di questa Repubblica che ci hanno permesso, anche in estrema difficoltà, di avere una parvenza di normalità. Grazie. Per quanto riguarda invece Gianni Rodari, come dire che occorre rileggere, ripensare, rivedere. Gianni Rodari ha scritto sempre delle favole semplici, ma con un significato metaforico molto profondo. Vi dirò di più, ragazzi. Riscoprendo, rivedendo Gianni Rodari, ho avuto modo di apprezzare come amasse la musica, violinista anche. Quindi vedete che ha qualcosa in comune con voi per l'amore per la musica. Direi l'amore per l'armonia. E per celebrare sia Rodari sia la festa dei lavoratori, ho intenzione di raccontare una piccola favola africana. Una piccola favola che ci fa capire come certi costumi, certe riflessioni non siano solo nostre, ma del mondo semplice. Questa favola africana ci dice che c'era un grande incendio nella foresta e tutti gli animali, a partire dal leone, il più fiero, il più indomito, il più forte degli animali, scappano dalle loro tane, dalle loro caverne. A un certo punto il leone, forte, coraggioso, il re degli animali, vede un piccolo colibrì che vola verso l'incendio e, sbeffeggiandolo, gli chiede: dove stai andando? C'è l'incendio, devi andare dalla parte opposta. Il piccolissimo colibrì, un uccello piccolo, meraviglioso, risponde: vado verso il lago, raccolgo col mio becco delle piccole gocce, vado a spegnere l'incendio. Il leone gli dice: ma dove vai? Sei piccolo, sei insignificante, cosa pensi di fare? E il colibrì risponde che lui fa la sua parte. Ecco, ragazzi, il mio contributo, che penso che sia adeguato, sia perché ricorda la semplicità, ma la profondità delle favole raccontate da Rodari, sia perché ci fa capire oggi più che mai, in un'epoca di emergenza, come le piccole gocce di ognuno di noi, il piccolo, umile lavoro di ognuno di noi sia necessario per spegnere l'incendio. Grazie e buona festa dei lavoratori a tutti. Grazie a tutti per quello che ci date. Ciao!
Grazie Anna, perché ci regali sempre dei momenti di riflessione sulla nostra vita. E siamo giunti alla fine anche di questa puntata. Spero l'abbiate trovata interessante e vi do appuntamento a settimana prossima, sempre sabato alle 17:15, con una nuova puntata dal titolo Gli Angeli. Ciao a tutti!